Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un grosso saluto, un forte abbraccio a tutti voi che siete in ascolto anche oggi. Ieri ci siamo lasciati al versetto 4 di Ebrei, capitolo 1, parlando degli angeli. Leggiamo ancora questo versetto 4. Così è diventato di tanto superiore agli angeli, di quanto il nome che ha ereditato è più eccellente del loro. Cristo quindi viene presentato superiore agli angeli. Gli angeli avevano svolto un ministero importante per Israele nell'Antico Testamento. La legge era stata promulgata per loro mezzo. Possiamo leggere, ad esempio, Salmo 68, versetto 17, o in Atti 7, al versetto 53. Sul velo del tabernacolo erano raffigurati dei cherubini, come pure dei cherubini d'oro coprivano con le loro ali aperte il propiziatorio. Il profeta Isaia ebbe una visione dei serafini, e nel libro dell'Apocalisse troviamo che, dopo che la Chiesa sarà rapita nel cielo, gli angeli svolgeranno un ministero di giudizio. Se sei un figlio di Dio, perché hai creduto che Gesù Cristo è il tuo personale Salvatore? In te allora abita lo Spirito Santo di Dio, che è la terza persona della divinità. Che cosa potrebbe fare per te un angelo custode che Egli, Gesù, non possa fare per te? Vuoi pensarci su, magari? Vuoi darmi una risposta? Il ministero degli angeli non è affatto connesso con la Chiesa. L'idea di un ministero attivo degli angeli nella Chiesa è nata probabilmente da una scarsa conoscenza delle Sacre Scritture e da un bisogno da parte dell'uomo di avere un intermediario che lo avvicinasse all'inaccessibile Dio. Ha inoltre contribuito ad alimentare questo equivoco il fatto che gli angeli siano stati il soggetto di moltissimi affreschi, quadri, di inestimabile valore artistico. Gli angeli sono ministri di Dio e vivono alla sua presenza per servirlo, adorarlo. Nessuno di loro ha dato la propria vita per la nostra salvezza. Essi non sono la via per andare a Dio. Abbiamo lo Spirito Santo e abbiamo Cristo, il nostro grande e unico intercessore, che è superiore agli angeli. Il termine angeli significa messaggeri. Gli angeli adorano il Signore Gesù. Essi sono esseri creati. La lettera agli Ebrei afferma in modo definitivo e dogmatico che Cristo è superiore agli angeli. Molti credono che nell'Antico Testamento ci si riferisca a Gesù quando si parla dell'angelo del Signore, ma nel Nuovo Testamento Cristo è diventato uomo ed, avendo assunto una forma umana, non appare più come l'angelo del Signore. Egli è l'uomo, Cristo Gesù. Oggi Egli è il Figlio dell'uomo. Nei versetti seguenti, dal 5 al 13 di Ebrei capitolo 1, sono riportate 7 citazioni dall'Antico Testamento, di cui 6 provengono dal Libro dei Salmi, e tutte sostengono la tesi della superiorità del Figlio di Dio sugli angeli. Leggiamo il versetto 5. Infatti, a quale degli angeli ha mai detto «Tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato», e anche «Io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio»? Il primo testo è tratto dal Salmo 2, scritto dal re Davide per lodare e adorare Dio. In questo contesto l'Eterno si rivolge a una persona che chiama suo figlio, colui che egli ha appena generato. Ci appare abbastanza chiaro come il Signore non stia parlando né di alcuno dei suoi angeli, né tantomeno dell'autore del Salmo, ma com'è possibile che, in quanto Dio Gesù sia stato generato. Evidente che, come Dio, egli esisteva dal principio di tutte le cose con Dio, artefice con lui della creazione. Questi versetti si riferiscono a Gesù nel momento in cui egli accetta di diventare uomo, di essere generato, rivestendo un corpo umano per espiare attraverso quel corpo il peccato di tutti gli uomini. È il mistero della grazia, è il mistero dell'amore di Dio, è impenetrabile con la nostra mente umana, ma ci è stato ugualmente dato di afferrarlo e di capirlo nei suoi contorni essenziali, tali da far emergere il messaggio della salvezza per ogni uomo. Il secondo testo riportato al versetto 5 di Ebrei, capitolo 1, è tratto dal secondo libro di Samuele, al capitolo 7. Infatti, a quale degli angeli ha mai detto «Tu sei mio figlio, oggi io t'ho generato, e anche io gli sarò padre, ed egli mi sarà figlio»? Il profeta Natan parla a Davide da parte di Dio, del suo successore, ed afferma che Dio sarà per lui un padre, e questi gli sarà figlio. Dal momento che il Dio di Israele di cui ci parla il Vecchio Testamento non si era ancora manifestato come padre, è poco probabile che questi versetti si riferiscano a Salomone, il figlio di Davide che gli succede sul trono di Israele alla sua morte, ma profeticamente possiamo riferirli senz'altro a Gesù, colui che è il vero figlio di Dio, la manifestazione dell'amore di Dio, l'immagine dell'invisibile Dio e la materializzazione del suo messaggio di salvezza per gli uomini. Al versetto 6 di Ebrei 1 leggiamo, di nuovo, quando introduce il primogenito nel mondo, dice «Tutti gli angeli di Dio lo adorino». E questo versetto è una citazione dal Salmo 97, versetto 7, e da Deuteronomio 32, versetto 43. Gli angeli di Dio sono esseri meravigliosi, ma sono inferiori al Figlio di Dio. Sono i suoi angeli, sono i suoi ministri e sono i suoi adoratori. Essi adorano Lui, non è Lui, al contrario, che adora loro. Il versetto 7 di Ebrei 1 riporta una citazione dal Salmo 104, versetto 4. Leggiamo. E mentre degli angeli, dice, dei suoi angeli egli fa dei venti e dei suoi ministri fiamme di fuoco. Gli angeli appartengono al Signore, sono i suoi ministri, abbiamo detto, i suoi adoratori. Gli ebrei pensavano agli angeli come a coloro che stavano presso il trono di Dio per servirlo e adorarlo. Essi avevano letto in molti libri dell'Antico Testamento dell'apparizione degli angeli a molti servitori di Dio e a molti dei profeti, i quali li avevano ascoltati senza dubitare della provenienza del loro mandato, riconoscendo in loro dei fedeli servitori del Dio che adoravano. Nel creare l'universo Dio ha fatto cose visibili e cose invisibili. Ad esempio, non è possibile vedere un atomo, ma esso è materia, diventa energia. Dio ha creato intelligenze al di sopra dell'uomo, creature sovrannaturali che sono chiamati l'esercito del cielo, a significare loro considerevole numero. I versetti 8 e 9 di Ebrei capitolo 1 sono una citazione dal Salmo 45. Parlando del Figlio dice, «Il tuo trono, Dio, dura di secolo in secolo, e lo scettro del tuo regno è uno scettro di giustizia. Tu hai amato la giustizia e hai odiato l'iniquità». Perciò Dio, il tuo Dio, ti ha unto con olio di letizia, a preferenza dei tuoi compagni. I versetti 6 e 7 di questo Salmo parlano di uno che discende dalla progenie di Davide, che regnerà con giustizia. Di lui è detto che è Dio, che il suo trono è eterno e che la giustizia è l'emblema del suo regno. Solo il Signore Gesù ha amato la giustizia e odiato l'iniquità. Egli solo è stato trovato senza peccato e ha potuto così offrire il suo sangue purissimo come prezzo di riscatto per tutti gli uomini peccatori. Per questo, egli regnerà sull'universo e ogni cosa creata, persino gli angeli, gli saranno sottoposti. I versetti dal 10 al 12 di Ebrei 1 sono una citazione dal Salmo 102, versetti dal 25 al 27, e rimarcano con una certa incisività il fatto che il Signore Gesù è il Creatore. Leggiamoli. E ancora, tu, Signore, nel principio hai fondato la terra e i cieli, sono opera delle tue mani. Essi periranno, ma tu rimani, invecchieranno tutti come un vestito, e come un mantello li avvolgerai, saranno cambiati, ma tu rimani lo stesso, e i tuoi anni non avranno mai fine. Infine, il versetto 13 di Ebrei, capitolo 1, cita il Salmo 110, versetto 1, che parla della manifestazione in gloria del Signore Gesù quando Egli sederà alla destra di Dio e tutti i Suoi nemici saranno annientati e si prostreranno sconfitti ai Suoi piedi. E a quale degli angeli disse mai, «Siedi alla mia destra finché abbia posto i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi?» A questo punto qualcuno potrebbe dire, non dice qui che gli angeli dovranno servire in favore di quelli che devono ereditare la salvezza? Leggiamo dunque il versetto 14. Essi non sono forse tutti spiriti al servizio di Dio, mandati a servire in favore di quelli che devono ereditare la salvezza? Gli angeli sono mandati a servire in favore di quelli che devono ereditare la salvezza. Questo versetto guarda avanti, al tempo nel quale Dio si volgerà nuovamente alla nazione di Israele e ai gentili, dopo che la Chiesa sarà stata rapita in cielo. Occorre notare che il testo non dice che gli angeli devono servire coloro che sono già ora eredi della salvezza. Cristo è il Figlio di Dio. Gli angeli sono servitori di Dio. Cristo è Re. Gli angeli sono sottoposti. Cristo è il Creatore. Gli angeli sono creature. Cristo in questo momento attende che i suoi nemici diventino lo sgabello dei suoi piedi. Il Padre non ha mai fatto questa promessa a un angelo, ma ha detto che un giorno suo Figlio regnerà. Questa straordinaria parte della parola di Dio ci mette davanti la divinità del Signore Gesù Cristo e l'esaltazione del Signore Gesù. Egli è superiore agli angeli. E così voltiamo pagina, passando al capitolo 2, e dopo aver visto l'esaltazione del Signore Gesù nel capitolo 1, veniamo all'umiliazione di Gesù nel capitolo successivo, il capitolo 2 dell'Epistola agli Ebrei. Cristo divenne uomo e come uomo divenne inferiore agli angeli. Egli fu creato uomo, nascendo dalla Vergine Maria, e prese su di sé la nostra umanità. Nel libro degli Ebrei scopriremo due cose su Gesù. La prima cosa è che egli rivela Dio all'uomo e seconda, che egli rappresenta l'uomo davanti a Dio. Pensiamo a quanto sia importante essere ben rappresentati in contesti quali quelli politici, amministrativi, religiosi. Purtroppo la sensazione e la convinzione generalizzate sono che la maggior parte dei nostri rappresentanti non ci rappresenta affatto, o almeno si occupa poco e male dei nostri interessi. È invece meraviglioso sapere di avere un valido rappresentante davanti a Dio, uno che ci rappresenta davvero. È bello sapere che abbiamo là qualcuno che sta dalla nostra parte, che ci difende contro le accuse che Satana continuamente presenta davanti a Dio, come attesta la Bibbia. Puoi vedere in Apocalisse 12, il versetto 10. Prima abbiamo visto Cristo superiore agli angeli, in quanto Egli è Dio. Ora lo vediamo diventare inferiore agli angeli, in quanto uomo. La lettera agli ebrei contiene 6 segnali di pericolo. Sono avvertimenti per il popolo di Dio che rischia di non entrare nella pienezza delle benedizioni che Egli ha provveduto attraverso Cristo. Questi 6 segnali di pericolo possono essere paragonati a dei segnali stradali, utilizzati per mettere in guardia il lettore. Esaminiamoli. Primo, il pericolo di essere trascinati lontano, come in pratica citano i primi 4 versetti del capitolo 2. Secondo, il pericolo di dubitare, come possiamo trovare nel capitolo 3, dai versetti 7 sino al 4. Il pericolo di diventare lenti a comprendere, possiamo trovare questo concetto nel capitolo 5, nei versetti dall'11 al 14. Il pericolo di abbandonare la verità, capitolo 6, i primi 20 versetti. Il pericolo di disprezzare, capitolo 10. Possiamo poi leggere versetti dal 26 al 39. E infine, l'ultimo pericolo, quello di rinnegare, capitolo 12, versetti dal 15 al 29. E ci sono due luoghi in cui un credente può vivere: nel deserto o entrare nella terra promessa per godere delle benedizioni di Dio, attraversando spiritualmente il fiume Giordano. Com'è possibile oggi attraversare spiritualmente il Giordano? Attraverso la morte, attraverso la resurrezione di Cristo. Nel battesimo veniamo sepolti con Lui e risorgiamo con Lui in novità di vita. Questo è ciò che significa per il cristiano attraversare il Giordano. Giosuè portò letteralmente i figli di Israele attraverso il Giordano. Cristo guida spiritualmente coloro che credono in Lui attraverso il Giordano a una vita nuova. Il primo segnale di pericolo che incontriamo nella lettera agli ebrei indica il pericolo di essere trascinati lontano. È un pericolo reale al quale sono esposti continuamente tutti i credenti. Leggiamo comunque il primo versetto di Ebrei, capitolo 2. Perciò bisogna che ci applichiamo ancora di più alle cose udite, per timore di essere trascinati lontano da esse. Essere trascinati lontano. Questo vuol dire essere condotti a forza, con insistenza, da un luogo a un altro, lontano, ed implica trascuratezza, negligenza. In ogni campo della vita la trascuratezza ha spesso esiti tragici, ma in campo spirituale può averne ancora di più, perché può significare perdere qualcosa di infinitamente prezioso, qual è la propria anima. Si racconta di un uomo che una notte andò a dormire nella sua barca sul fiume Niagara. La barca, trasportata dalla corrente, fu inghiottita dalle rapide. A quel punto era troppo tardi per poter far qualsiasi cosa. Quell'uomo aveva perduto la sua vita senza fare nulla. Abbiamo visto che per essere perduti basta non fare nulla. È possibile invece fare qualcosa per essere salvati. Che cosa? Nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 16, versetto 31, possiamo leggere questa risposta. È scritto: «Credi nel Signore Gesù e sarai salvato». La fede nel sacrificio di Cristo, nella sua morte, ci salva dal giudizio di Dio. Bene, e con questo versetto, quindi letto nel libro degli Atti, questo versetto che ci ricorda quanto è importante credere nel Signore Gesù, voglio fermarmi qua. Voglio ringraziarvi per l'attenzione e intanto ci sentiamo come al solito domani alla solita ora. A domani allora. Ciao.